due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un salutone a chi ci ascolta con assiduità, a chi ci conosce già da tempo, insomma, o un piccolo biglietto da visita per chi fosse invece con noi per la prima volta, per chi ci ascolta per caso o sotto consiglio o per le mille ragioni con le quali si può arrivare a questa e ad altre trasmissioni della nostra Radio Wombat. Noi facciamo, diciamo, dei commenti, della critica giornalistica, quando possibile diamo anche la parola a situazioni, a realtà e a soggettività in conflitto per il cambiamento e la trasformazione sociale sui nostri territori, ma cerchiamo sempre di partire dagli spunti di cronaca, facendo appunto un po' il verso all'idea della rassegna stampa, piuttosto che una rassegna stampa che si prenda un po' troppo sul serio o che abbia troppe pretese. Noi l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata per smorzare un po' l'aurea, come si potrebbe dire, di rispetto o di eccessive aspettative che si possono avere nei confronti della nostra trasmissione, che è diciamo umile, come spesso dico, nello stesso tempo ha l'aspettativa di dare un'occhiata alle cronache, a quello che esce sui giornali e in un certo qual modo, in un certo qual senso, anche un po' a quella che è genericamente definita l'infosfera, perché spesso dobbiamo integrare quello che esce sui giornali con qualche twittata, con quello che va sulla pagina Facebook dell'uno o dell'altro personaggio politico. Insomma, il sistema della comunicazione mediatica è certamente in evoluzione, certamente molto più variegato, molteplice e diverso, per certi aspetti anche controverso rispetto a quello che era fino ad alcuni anni fa il sistema della comunicazione mediatica, che passava essenzialmente dai giornali e dalla TV. Oggi i media sono tante cose, sono tanti tipi di informazione che a volte si amplificano e si rafforzano a vicenda, altre volte si contraddicono. La situazione è abbastanza complicata, ma questo lo sapete e lo vedete da voi, non c'è bisogno che lo dica io. Insomma, con questo è il nostro biglietto da visita, il nostro cappello introduttivo, per andare poi a guardare subito alcuni articoli, senza la pretesa di guardarli assolutamente né tutti né in modo esaustivo, e questo l'ho già detto e lo premetto sempre, perché sarebbe veramente troppo da chiedere sia a me che a chiunque altro. Ma insomma, andiamo un po' a mettere le mani nella cronaca. Dal nostro punto di vista, che comunque siamo una radio che guarda con favore e con interesse a ciò che spinge il cambiamento sociale, che chiede e guarda un altro futuro diverso e possibile, questo fine settimana è stato senz'altro più che ricco di iniziative, perché proprio sulla nostra città, che è ovviamente Firenze, intesa nel senso ampio del termine come area metropolitana, ha visto lo svolgersi proprio qui di due importanti manifestazioni. Una, lo sciopero globale per il clima, di cui Firenze ha un nodo nei Fridays for Future fiorentini, che hanno ovviamente manifestato anche qui. Il venerdì 25 di marzo c'è stata la manifestazione per le strade del centro della città, che è andata sulle cronache locali senza, a parer mio, particolari clamori, senza particolari entusiasmi. Ci sarà sicuramente il fatto che i manifestanti questo 25 di marzo nella piazza fiorentina non erano poi molti e moltissime, come invece sono riusciti ad essere in altri momenti, in altre occasioni, in altri scioperi, come li hanno definiti i climate strike lanciati appunto dalla fondatrice del movimento dei Fridays for Future, Greta Thunberg, ma che ormai vedono l'organizzazione di piazze e manifestazioni veramente in tutto il mondo, anche in località che a noi eurocentrici, e anche se non vogliamo, in qualche modo siamo sempre viziati e guardiamo e leggiamo il mondo e i fenomeni con la lente dell'eurocentrismo, vediamo manifestazioni anche in quelli che ai nostri occhi appaiono margini o luoghi marginali del pianeta, proprio perché i cambiamenti climatici non risparmiano nessuno e anzi probabilmente sono proprio quelle popolazioni e quei territori che a noi sembrano in qualche modo le periferie dell'impero che invece vengono colpiti in maniera più diretta e impattati in maniera più forte e più grave. E quindi insomma le manifestazioni ci sono state in tutto il mondo e ci sono state ovviamente anche a Firenze. Credo che sui numeri di questa piazza fiorentina del 25 di marzo abbia influito senz'altro anche il fatto che il giorno successivo, che invece è il 26 di marzo, sabato, c'era e c'è stata la straordinaria manifestazione con GKN, direi con piuttosto che della GKN, perché appunto la manifestazione aveva un respiro veramente generale e veramente molto molto ampio, tant'è che la stessa convocazione del 25 e del 26 sulla piazza di Firenze si rilanciavano a vicenda, considerando le due date come di fatto una data unica. Questo perché fin dalle prime battute della battaglia sindacale e vertenziale della GKN si è in qualche modo aperto il ragionamento a un altro e agli altri futuri possibili, anche dal punto di vista di quello che è il lavoro industriale, del lavoro di fabbrica che dentro la GKN si svolgeva e che si dovrà o si vorrà continuare a svolgere, e che dovrà necessariamente guardare a quelli che sono i limiti fisici, a quella che è la crisi ambientale ed ecologica e a quelli che sono i suoi aspetti più evidenti e più gravi, che sono quelli relativi alle emissioni di CO2, che come sappiamo sono alla base o comunque sono uno dei fattori principali alla base del riscaldamento globale, che è il quale a sua volta è alla base dei cambiamenti climatici. Questo è un po' il ragionamento sulle piazze. Come ho detto, nelle cronache il 25 non ha trovato particolare spazio, ovviamente se ne è parlato, non si potevano ignorare, però c'è sicuramente da considerare questo aspetto, cioè il fatto che il 26 come data, come manifestazione nazionale, ha sicuramente convogliato molte delle energie e molta dell'attenzione che in altri momenti probabilmente anche da parte dei ragazzi, degli studenti e delle studentesse era invece stata catalizzata sulle date di Fridays for Future. Quindi questo è una breve parentesi che vale, credo, per lo più per la piazza fiorentina, che non ha visto più di qualche migliaio di studenti e studentesse. I giornali hanno commentato, direi, con il dato delle 1000 persone. Ovviamente sui numeri c'è sempre un gran balletto, non ci interessa qui entrare nel merito, perché come ho detto credo l'aspetto principale in questo passaggio del 25 e del 26 marzo, per noi e dal nostro punto di vista, più che di quantità, è quello della qualità, la qualità di aver saputo coniugare il ragionamento intorno alle emergenze climatiche insieme a quello per la giustizia sociale e per il rilancio del lavoro, dove quindi il ricatto troppo spesso agito tra salute e lavoro non venga utilizzato ancora una volta e venga messo in contrapposizione il rilancio del lavoro con invece le esigenze dell'ambiente e della tutela ambientale. Quindi questo aggancio, diciamo, se così possiamo dire, tra movimenti ambientali e movimento operaio o nuovo movimento operaio che dir si voglia, è sicuramente il dato principale, anche se nella piazza del 25 non erano poi molti ragazzi. Dall'altra parte, se le manifestazioni non sono state commentate o non gli è stato dato particolare spazio, è anche vero ovvero che nello stesso tempo, dentro le stesse cronache e negli stessi paginoni, o meglio nelle stesse paginate del giornale, il problema climatico è invece in qualche modo affrontato e, come si potrebbe dire, ammesso nella sua evidenza, a partire da quello che è la questione dell'allarme siccità, che è stato da più parti sollevato, è un po' sotto gli occhi di tutti. In questi giorni in cui esce la mia trasmissione, che la sto compilando, diciamo così, il mercoledì 30, ma che uscirà invece il giovedì, quindi il giorno successivo, siamo in attesa, in trepidante attesa delle annunciate piogge. Io, guardando dalla finestra, vedo già un po' di pioggerella che dà sempre fastidio durante la giornata lavorativa o il momento di svago, ma che più attesa di così non potrebbe essere, perché, appunto, come sto dicendo, avendo di fronte a me anche un giornale, per prenderne uno, che è il Corriere del 26 di marzo, accanto all'articolo, come dicevo, breve a conferma di quello che ho detto fino ad ora sulla piazza dei Fridays, invece dedica una paginata intera alla questione della siccità. Siccità, l'allarme dell'autorità idrica: a febbraio falde ai livelli di maggio. Il direttore Mazzei: senza pioggia sarà emergenza. Servono due nuovi invasi, come si fece a Bilancino. Ora, al di là delle diciamo degli aspetti, delle dichiarazioni di quello che, appunto, che suggerisce il direttore dell'autorità idrica toscana Mazzei, credo, appunto, che la vicenda dell'acqua sia particolarmente rilevante, e non solo è esperienza un po' di tutti e di tutte, perché che non ha piovuto fino a qui lo sappiamo, ma il rischio concreto, tanto perché qui si va da un'emergenza all'altra: prima l'emergenza Covid, poi arriva l'emergenza guerra, ora il rischio è che ci sia anche l'emergenza acqua. Va a finire che, appunto, se non piove a Modino, si comincia a razionare l'acqua prima ancora di razionare il gas, che sembra una delle risorse più a rischio rispetto a quello che sta succedendo con la crisi russo-ucraina, per definirla così con categorie giornalistiche. Interessante quello che va a fare direttamente il giornale, che quindi evidentemente non è frutto di chissà quale lettura particolarmente approfondita o alla ricerca di chissà quale ago nel pagliaio dell'informazione, è la questione delle piscine. L'articolo che appunto è sotto, corredato da grande foto di un carabiniere che sta misurando o comunque controllando, diciamo, il bordo di una piscina su un evidente resort o villa o villetta, l'articolo che dice: l'acqua scarseggia, le piscine no, boom di consumi e di infrazioni, aumentate del 138% le richieste di riempimento, 136 sono le sanzioni. L'articolo fa un riferimento, appunto, al fenomeno delle piscine private, apre e dice che risparmiare più acqua potabile possibile e ridurre al minimo il consumo inutile della risorsa idrica, questo lo scopo dei controlli effettuati dall'autorità idrica toscana e dai carabinieri forestali alle piscine pubbliche e private del territorio toscano, avvenuti durante la passata estate. In crescita, spiega l'autorità idrica toscana, il numero delle richieste regolari per i riempimenti, che sono saliti del 138%, per 609 richieste, di cui 353 in più rispetto al 2020. Dopo il censimento degli impianti presenti sul territorio regionale, si sono eseguiti 225 sopralluoghi fisici, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente, e 196 censimenti da remoto con sistema satellitare, per un totale di 421 impianti censiti nel 2021. Inoltre, le stazioni dei carabinieri sul territorio hanno eseguito 241 controlli territoriali. In totale, i controlli effettuati nell'anno 2021 dal servizio di vigilanza dell'autorità idrica e dalle strutture dell'arma dei carabinieri sono 359. Alla fine sono 136 le irregolarità riscontrate, 200 euro la multa comminata. Quindi insomma qui non si esplicita quella che è la legge, non si fa riferimento a quello che è il sistema, insomma, che dovrebbe con la legge tutelare la risorsa idrica, quindi la risorsa acqua, però insomma mette in evidenza come uno degli usi dell'acqua, che evidentemente è in qualche modo critico e, come dice l'occhiello stesso, paradossale, è quello delle piscine. Ci viene detto appunto che ci sono più richieste di riempimento che nel 2020, io così a naso posso in qualche modo immaginare che se nel 2020-2021 alcune strutture ricettive, quindi piscine private ad uso turistico che stanno nei tanti resort, nei tanti casali ristrutturati, nei tanti agriturismi che poi fanno agriturismo ma spesso fanno anche un tipo di ospitalità e diciamo un'ospitalità alberghiera e ricettiva se non di lusso che allude a servizi e comfort un po' lussuosi, al di là di quello che possono fare nella produzione agricola o zootecnica che sia e nella trasformazione dei prodotti, evidentemente ci sono anche le piscine, che siano poi veramente utilizzate per fare il bagno, che siano solo di corredo e facciano solo fare bella figura. In certe strutture questo non è dato saperlo, lo possiamo magari al limite immaginare struttura per struttura, ma sicuramente mette in evidenza un aspetto e una diseguaglianza nella, come dire, nella redistribuzione di un problema che conosciamo bene. Qui diciamo a parità insomma di problema, cioè la scarsità d'acqua, non tutti sono uguali di fronte a questa scarsità. Quindi se dovessimo arrivare al razionamento idrico o ad altre misure, diciamo, di emergenza nella quale, con la quale tentare di arginare il problema del consumo d'acqua per una risorsa che è diventata sempre più scarsa o comunque che in alcuni momenti dell'anno ci porta in una situazione di crisi, come si relazionano le nostre società di fronte a questo tipo di problema, di fronte alla scarsezza di un bene che è non solo prezioso ma è anche essenziale per la vita. Ecco, questa è una domanda che ci facciamo e che ci sembra lecita anche a fronte della multa e del sistema di sanzioni che viene utilizzato per chi compie le infrazioni. 200 euro di multa che appaiono senz'altro abbastanza risibili se pensiamo che appunto si parla di persone che o hanno la villa e quindi la piscina in casa o di strutture che attraverso l'utilizzo delle piscine fanno sicuramente profitto e si rivolgono a chi ha una capacità di spesa certamente notevole. Per cui ecco, se siamo continuamente a parlare del caro bollette, siamo continuamente a parlare di dover tirare la cinghia, di chi perde il lavoro, di chi non ha la casa, sappiamo anche che c'è chi evidentemente non ha problemi a riempire la piscina, a utilizzare l'acqua a scopi privati, scopi privati peraltro che possono essere anche molto discutibili, perché se ti vuoi levare la voglia di fare un bagno, magari potremmo utilizzare le piscine pubbliche, accontentarsi di quello che si può fare insieme agli altri, condividere un po' di più senza necessariamente dover immaginare scenari pauperistici dove non nessuno può fare il bagno in piscina. Non necessariamente si deve arrivare a questo, alla negazione totale di un elemento di svago, di piacere che può essere la piscina, che in fin dei conti appartiene alla vita degli uomini sicuramente da centinaia di anni, se non addirittura di più, e nello stesso tempo però riuscire a farlo in maniera razionale e soprattutto in maniera socialmente giusta e non andando a insistere sempre sulle stesse diseguaglianze di classe, sulle stesse diseguaglianze determinate da diversa capacità di spesa. Questo insomma era da parte mia, attraverso il giornale, solo una riflessione su quello che potrebbe essere questo scenario, che in effetti insomma comunque se le soluzioni non sono necessariamente facili e sotto gli occhi di tutti, se non sono qui a dire che bisogna aumentare le multe, ma forse merita comunque fare un ragionamento su quello che è questa situazione, dove si rischia di non avere l'acqua per i campi, quindi per la produzione agricola, che certamente è uno degli elementi principali di ogni società e di ogni civiltà, mentre si riempiono le piscine. Credo che tutto questo, ecco, sia quantomeno meritevole di una certa attenzione e di una certa riflessione che facciamo noi così umilmente dalla radio, faccio io dalla mia trasmissione di stampa leggendo il giornale, ma che dovrebbero sicuramente fare ai piani più alti delle nostre istituzioni e delle nostre amministrazioni, visto che quando hanno voluto hanno saputo mettere in campo ogni tipo di misura sanzionatoria, che quando vogliono sanno mettere in campo droni e controdroni, e sarebbe difficile pensare che volendolo non sarebbe possibile e evidentemente anche abbastanza semplice andare a impedire a chi compie infrazioni nel riempimento di una piscina o nelle modalità con cui la riempie o nelle autorizzazioni con cui la fa, utilizzare appunto satelliti, droni e quant'altro. Questo per dire che gli strumenti ce li hanno e che se si tratta di fermare il runner che sta violando la quarantena li hanno saputi usare. Per quanto riguarda invece le piscine, li useranno evidentemente meno, le infrazioni ci sono, l'acqua viene sottratta agli acquedotti e si rischia di non annaffiare i campi e forse anche di doverla razionare. Bene, dai, insomma, il mondo cambia, il cambiamento climatico non è più negabile, è evidente anche da questi articoli, insomma, da queste dichiarazioni, da questa evidenza sulla siccità, e non sarà colpa di chi ha una piscina o una piscinetta tutto quello che sta succedendo, ma d'altronde se i cambiamenti avvengono, e si dice spesso con tanta e tantissima retorica che la responsabilità è di tutti, allora che ognuno faccia la sua parte, e nel fare la sua parte non andiamo a moralizzare chi utilizza l'acqua per farsi la doccia, ma cominciamo a guardare a chi riempie le piscine, esattamente come quando si parla delle emissioni inquinanti nell'aria, più prima di andare a vessare le persone, soprattutto le classi popolari, perché vivono in appartamenti con una tenuta termica di un certo tipo e devono tenere magari acceso il riscaldamento un'ora in più di un altro, prima di andare a moralizzare chi utilizza appunto il riscaldamento per avere una temperatura accettabile in casa, andiamo a guardare quello che succede nei grandi alberghi, andiamo a guardare quello che succede nei resort, in tante situazioni dove si tiene un caldo bestiale d'inverno, un freddo che fa impressione d'estate, tutto questo sempre e solo per distinguersi dalle masse, proprio per il piacere di essere qualcosa in più e per alludere a un lusso che è quello che più di ogni altra cosa rischia di trasportarci dentro un baratro dal quale non possiamo o non riusciamo comunque ad uscirne. Queste sono sicuramente i temi che le manifestazioni dei Fridays for Future hanno attraversato e hanno affrontato o hanno tentato di affrontare, e con loro, insomma, continuiamo a battagliare perché il cambiamento sia fatto di giustizia ambientale e anche di giustizia sociale. Con l'acqua diciamo che chiudiamo il rubinetto su questo capitolo, tanto per dirlo, è passata anche il 22 di marzo la giornata mondiale per l'acqua, chissà che questa data non sia stata anche alla base degli articoli che sono usciti o che abbia in qualche modo amplificato l'attenzione che i media hanno dedicato a questo problema, a questa tematica che sicuramente è molto importante e che non può andare in secondo piano. Facciamo a questo punto una prima pausa musicale, prendiamo una canzoncina sull'acqua e ci sentiamo dopo la pausa con altri argomenti.
Nasce dall'acqua, lo dice la scienza, il resto è un problema di coscienza, dall'uso che gli uomini ne fanno. Può diventare vita, può diventare fango, può cadere sull'asfalto nei campi, dobbiamo fare in modo che il mondo cambi. in prima persona, non aspettare che cambi qualcosa. È paradossale questo mondo a sete per chi ha fame, non puoi immaginare l'acqua dolce che serve per coltivare alle pare, ma la pioggia non lava i peccati degli uomini, no che non basta pregare la natura e sperare che ci perdoni. Non è di petrolio o diamanti, di sabbia, cemento, rimpianti, di carne o contanti, la nostra vita è fatta di acqua, 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 acqua. Perché l'acqua è di tutti. Perché l'acqua è di tutti. Ti porto nello spazio a vedere la terra dall'alto. Oceani blu, cobalto, dove potremmo nuotare nient'altro. Se solo potessimo bere quei mari, saziare la sete dell'Africa, dalla Somalia al Mali, trovare il modo finalmente di essere tutti uguali, sì. Noi fortunati, nati nel lato del mondo, dove abbiamo sconfitto i problemi primari, quindi ne abbiamo inventati di altri. Io voglio immergermi nell'acqua, come prima di nascere, prima di esistere, prima di tutto questo, ma prima di tutto il resto. Non è di petrolio o diamanti, di sabbia, cemento, rimpianti, di carne o contanti, la nostra vita è fatta di acqua, 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 acqua. Perché l'acqua è di tutti. Perché l'acqua è di tutti.
Il mondo ha sete, l'acqua è il bene più prezioso che c'è. Il mondo ha sete, l'acqua è il bene più prezioso che c'è. Non è di petrolio o diamanti, di sabbia, cemento, rimpianti, di carne o contanti, la nostra vita è fatta di acqua, 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 acqua. Perché l'acqua è di tutti. Perché l'acqua è di tutti.
Eccoci, eccoci, andiamo avanti a guardare un po' i giornali. Certamente c'è voglia di normalità capitalistica, tanto per essere chiari. L'ho detto già nelle cronache della scorsa settimana, forse anche di quelle di un paio di settimane fa, si assiste piano piano alla scomparsa della tematica Covid e ora che in qualche modo abbiamo assistito al solicino, alla temperatura che si rialza, ecco che sui giornali non mancano le foto dei clienti ai tavolini dei bar, dei mezzi elettrici con i quali si è implementata la circolazione dei turisti, i city tours per la città, per il centro ovviamente, quindi è un proliferare sulle cronache anche di articoli, di prese di posizione e di parola fiduciose nella ripresa del turismo. Turismo è boom di prenotazioni, riaprono gli alberghi, anche quelli chiusi dal 2020, a Pasqua già il 70% delle camere riservate. La Pasqua 70% di camere occupate, la paura non frena il ritorno dei turisti. Per ristoranti e hotel c'è un'altra crisi, scomparsi camerieri e receptionist. Secondo le associazioni di categoria, solo a Firenze mancano tra i 2 e i 3.000 addetti. Questa, insomma, una, diciamo, delle relative novità di queste riaperture post-Covid, l'abbiamo in qualche modo già detta, già vista e già commentata. Sicuramente credo di poter dire senza troppo approfondimento che se il personale lo pagassero ci sarebbero meno problemi nel reperirlo. È chiaro che se quando si cerca dei lavoratori, invece che si dice lavoratori negli annunci, ma poi si cercano dei servi e degli schiavi, allora le cose ovviamente ovviamente cambiano, e questo va un po' da sé. E anche le università USA si riempiono, in città 9.000 studenti e cresceranno. A febbraio le prime avvisaglie, a marzo il boom, sono attesi entro fine anno oltre 15.000 ragazzi.
E quindi dalle cronache turismo e turistificazione, e questo ci dà anche il là per andare a parlare di un'altra interessante iniziativa che si svolge in Oltrarno.
L'assemblea pubblica che si svolge sabato 9 aprile alle ore 16 in Piazza del Carmine. Qual è il tema dell'intervento? Un curioso, interessante, sintetico, ma anche per certi aspetti accattivante volantino dice: ma noi dove si esce? Nel centro storico della nostra città è ormai impossibile vivere e convivere. Dopo l'espulsione dei residenti e la proliferazione di ristoranti e tavolini, il comune ha chiuso le piazze a chi non si può permettere di consumare in un locale. I residenti e le residenti non dormono, i giovani e le giovani non sanno dove uscire la sera. I pochi spazi di aggregazione rimasti sono sempre più affollati a discapito della salute pubblica. Sono queste le piazze che vogliamo? Parliamone insieme. Questo insomma è appunto il volantino che ho ricevuto anche personalmente durante il grande e straordinario corteo della GKN, e ci sembra un'iniziativa di cui sia importante e utile parlare. La vorremmo far raccontare nelle aspettative che ha, nelle ragioni che la muovono, da uno dei, diciamo, dei relatori di questa assemblea, che è Cosimo, che interverrà sul tema dello spazio pubblico come zona di conflitto. Sicuramente si farà o si fa in qualche modo riferimento a quello che è successo con il cosiddetto modello Santo Spirito, la chiusura del Sagrato, il cordone, tutto quello che è successo anche rispetto alla repressione di coloro che avevano osato, dal punto di vista dell'amministrazione, togliere il cordone e contestare questa scelta, in modo non solo a livello di opinioni espresse sui social, che sono state davvero tante, ma anche con l'azione diretta. Immagino che sia in qualche modo un ragionamento che ci porta anche dentro gli ultimi progetti che sono stati nuovamente annunciati, come i parcheggi sotterranei con gli ascensori high tech, che abbiamo visto uscire anche su Repubblica in un articolo a firma di Ernesto Ferrara, dove si palesano o in qualche modo si accenna all'idea di realizzare questi parcheggi sotterranei a Porta Romana, al Cestello e a San Niccolò, tutte quelle aree dell'Oltrarno che dal punto di vista dell'amministrazione da anni si vorrebbero far configurare come le porte di accesso, con molta probabilità a pagamento, a quella zona della città che comunque è appetibile e lo sarà sempre di più, visti anche i progetti speculativi che non si fermano e vanno avanti e che con la fine della pandemia stanno riprendendo. Ma insomma, i temi sicuramente sono tanti e tantissimi. Questa assemblea lancia, diciamo, una sfida al securitarismo, all'ordinismo, lancia anche una sfida alle contrapposizioni, alla guerra tra poveri, che troppo spesso è utilizzata dalle amministrazioni per dividere, separare i bisogni dell'una o dell'altra categoria, dell'uno o dell'altro settore appunto della popolazione. Giovani che vogliono e reclamano il loro diritto alla socialità, anziani o meno anziani, o famiglie che reclamano il loro diritto alla vivibilità dei quartieri. Come si possono mettere insieme? C'è chi ci prova e ci sembra interessantissimo. Cosimo, a te la parola per raccontare, oltre tutto quello che ho già detto io.
Ciao a tutte e tutti, e grazie a Radio Wombat e Stampa Rassegnata per offrire sempre questi importanti spazi di condivisione e confronto. Allora, ci troveremo sabato per parlare un po' della situazione delle piazze di Firenze, una situazione che si è dimostrata critica già da prima delle chiusure poi operate dal comune, con la prima estate del Covid, in cui abbiamo visto per esempio in Piazza Santo Spirito costantemente migliaia di persone in piazza la sera, in cui si creavano situazioni di disagio non solo per i residenti e chi appunto doveva dormire, ma anche per le persone che in piazza volevano stare e magari bersi una birra tranquille. A questa situazione, che è dovuta fondamentalmente a una concentrazione incredibile di bar, ristoranti, bistrò, pub, birrerie e chi più ne ha più ne metta, il comune di Firenze ha pensato bene di rispondere chiudendo, da un lato chiudendo queste piazze a tutte le persone che non vi si stavano recando per consumare in un locale, e dall'altra aumentando spropositatamente e senza tasse sul suolo pubblico il numero di tavolini. E appunto Santo Spirito è sempre emblematica in questo senso, ma Sant'Ambrogio può rendere altrettanto bene l'idea. Tanto spropositatamente il numero di tavolini hanno ormai invaso completamente lo spazio pubblico. Quindi vediamo appunto come l'amministrazione abbia, abbiamo visto come l'amministrazione abbia colpevolmente e volontariamente esasperato uno scontro, anche avvalendosi dei suoi giornali di regime, Corriere Fiorentino, Repubblica, in primis, abbiamo fomentato lo scontro tra residenti e giovani, anche dando ampio spazio a comitati di residenti, penso a quello di Santo Spirito, formati da pochissime persone che sono ormai completamente estinti, e dandone invece nessuno a chi in quella piazza, a quelle 5.000 persone che in quella piazza si recavano ogni sera. Appunto, esasperare questo scontro ponendo quindi una contrapposizione fittizia tra queste due parti in gioco, per poter aumentare il più possibile la militarizzazione di questi spazi. Vediamo quindi che il comune ha chiesto, è ancora in contrattazione con il ministero per ottenere ancora maggiori telecamere, ancora maggiori forze di polizia sul territorio, lamentando costantemente del degrado che imperversa nelle strade di Firenze. Dall'altro ristoranti, pub che proliferano, e anzi ora molto spesso si tratta di un veloce ricambio anche col Covid di gestione di questi posti, perché aprono nell'illusione di una società fiorentina basata sul turismo, come si poteva credere pre-pandemia, e poi ritrovandosi invece a non avere abbastanza clienti per poter pagare gli affitti esorbitanti che gli vengono richiesti. Quindi la configurazione attuale dello spazio pubblico nel centro di Firenze è fondamentalmente quella di uno spazio che non è più uno spazio di incontro, di confronto, di condivisione, ma è unicamente uno spazio di consumo, quindi equiparabile a un centro commerciale, o a me piace molto la metafora dell'albergo a cielo aperto, quindi con facoltosi clienti che possono permettersi di fare tutto quello che vogliono all'interno di questi spazi, e poveri inservienti che invece meno si fanno vedere meglio è, che di cui si ha bisogno per lavorare, per mandare avanti la baracca, ma che poi è bene che tornino a casa a guardarsi le serie su Netflix. Quindi in questo senso possiamo leggere anche gli eventi che il Comune di Firenze organizza, evidentemente con l'estate fiorentina, ma non è questo l'unico caso, in tale o tal'altra piazza o strada di Firenze, che a prima vista potrebbero sembrare dei simpatici modi per vivacizzare lo spazio, per rendere vivi dei luoghi, e invece sono fondamentalmente, io li considero, un modo che il comune utilizza per regolare ulteriormente la fruizione di questi spazi, per cui puoi andare a bere in Piazza del Carmine, sì, ma solo quando c'è l'evento organizzato dal comune, solo consumando quello che ti viene proposto, sia in termini di merce fisica o spesso alcolica, sia in termini di merce culturale. Si ha nello spazio pubblico di Firenze evidentemente un'esondazione di quello che è l'interesse privato e privatistico delle imprese presenti sul territorio, che appunto, non bastandogli più i numerosi spazi, edifici privati che hanno bisogno di appropriarsi anche di quello che è sempre stato uno spazio invece aperto a tutte e tutti. Non mi voglio dilungare ulteriormente perché so di essere già stato abbastanza noioso, quindi vi invito nuovamente a venire sabato 9 alle 4 in Piazza del Carmine. In questa assemblea ci saranno dei brevi interventi introduttivi che cercheranno di dare un po' il quadro di quella che è la situazione, sia appunto da un punto di vista politico sullo spazio pubblico, sia ripercorrendo la cronologia di queste chiusure operate dal comune recentemente, il mini DASPO urbano che il comune di Firenze ha proposto per cacciare chi non si conforma agli atteggiamenti ritenuti idonei in questi spazi. E poi appunto parleremo tutti insieme di costruendo una mappa di Firenze, di quella che è la situazione attuale e quelle che possono essere possibili soluzioni. Quindi vi ringrazio ancora per l'ascolto, ringrazio Radio Wombat e Stampa Rassegnata, e vi invito quindi sabato 9 alle 4 in Piazza del Carmine ad affacciarvi a questa assemblea pubblica che cercherà di essere il più leggera, comunicativa e condivisa possibile, per appunto discutere un po' dei temi che sono quelli della nostra città. Grazie.
Grazie Cosimo, non hai sicuramente annoiato affatto, peccato per questo tuo raffreddore che ti rallenta un po', come ci hai detto, ma non importa. Grazie ancora, speriamo di vederci all'iniziativa e dopo questa discussione su giovani e quartieri passiamo anche a un altro argomento.
Vogliamo anche parlare di quella che è la situazione degli anziani e dei disabili nelle RSA. Lo facciamo con Miria, che è una delegata sindacale, una lavoratrice di questo settore, che partecipa il giorno mercoledì 30 di marzo al presidio che si tiene anche a Firenze dentro una giornata di mobilitazione nazionale. Siamo le persone malate, anziane e disabili, segregate da 2 anni nelle strutture sanitarie. Non possiamo uscire, le visite e il contatto fisico con i nostri cari sono vietati o ostacolati. La discrezionalità lasciata dal governo alle dirigenze ci ha privato di diritti fondamentali. Queste sono alcune delle parole d'ordine e delle rivendicazioni che in qualche modo andiamo a leggere direttamente dal volantino che chiama al presidio di mercoledì 30, che come ho detto si tiene anche a Firenze. Ovviamente, evidentemente il tema è molto ampio, è molto largo, sono situazioni che probabilmente sfuggono alla maggior parte della popolazione, se non perché ci lavora o perché ha all'interno di queste strutture un caro o una persona conosciuta o nota, e quindi crediamo con questo intervento e con le parole di Miria, che va a raccontare sia diciamo come si è svolto il presidio e qual è stato insomma il livello di partecipazione, di consapevolezza e di diciamo se in qualche modo ha fatto breccia, diciamo così, nel discorso pubblico, e più in generale a raccontare qual è la situazione che si sta vivendo dentro questo tipo di strutture assistenziali. Miria, spero di non essere stato né troppo lungo né di averti portato fuori tema, e comincia pure a raccontarci la tua situazione nello specifico e quella che vedi sul tuo posto di lavoro a partire dal presidio di oggi.
Allora Andrea, sì, la situazione diciamo che si è creata negli ultimi 2 anni rispetto alle visite agli anziani disabili, psichiatrici che sono all'interno dell'RSA e dell'RSD, insomma è una situazione che è solo peggiorata, diciamo, per via del Covid, nel senso che purtroppo per questioni prettamente regionali, statali, queste persone già, diciamo, non vivono una situazione molto piacevole, perché ovviamente le RSA sono un luogo purtroppo dove non si vive bene. Alla fine le persone vengono messe lì e per un motivo o per un altro poi alla fine ci muoiono, e le visite dei parenti sono sempre state un po' una luce per queste persone, e ovviamente col Covid questa situazione è tracollata, perché prima per le restrizioni nazionali, poi per quelle regionali e ora per via della discrezionalità dei direttori sanitari, insomma questa gente continua a essere sola in qualche modo all'interno di queste strutture. Sola perché ovviamente non potendo vedere i parenti, non potendo uscire, non potendo più fare delle cose che bene o male prima riuscivano a fare, insomma sono aumentate le depressioni. Molti anziani che sono morti in questi ultimi 2 anni non sono morti di Covid, sono morti proprio di tristezza, perché poi comunque parliamo di persone con molte patologie, persone insomma che sì, vengono accudite, assistite, ma comunque da estranei e neanche in maniera così eccellente, perché ovviamente poi purtroppo tutto quello che è il riparametraggio e il parametraggio che impone la regione per quanto riguarda l'assistenza è un dramma che c'è a prescindere dal Covid, e che col Covid è solo peggiorato, diciamo, perché poi ovviamente appunto non ci sono state delle migliorie proprio in vista di un'emergenza. Il numero di operatori previsto per un tot di persone era quello, è stato quello e continua ad essere quello. Una situazione, diciamo, il Covid non ha fatto altro che peggiorare e forse far venire fuori una problematica che in qualche modo c'è sempre stata. Oggi il presidio che c'è stato a livello nazionale c'è stato proprio perché le varie associazioni dei parenti cominciano a essere un po' stanche, insomma, di questa gestione, perché ovviamente non si riesce a capire fin dove siano misure atte a salvaguardare gli anziani e fin dove una comodità in qualche modo di lasciare gli anziani in questo stato. Purtroppo questa è una domanda che ci facciamo noi operatori, che si fanno i parenti e che si fanno tanti anziani che comunque di suo ragionano ancora bene, però ovviamente la situazione non è bella.
Certo, Miriam, immaginiamo che, come appunto hai già detto, il Covid abbia semplicemente acuito, reso più evidenti delle difficoltà che c'erano già da prima. Ma senti, si sta parlando di luoghi gestiti dal pubblico, gestiti dal privato, gestiti da commistioni tra pubblico e privato, e insomma in questo caso dal punto di vista dei lavoratori, oltre a quello degli utenti, qual è la situazione che vivete, che state, diciamo, che aria state respirando, ecco?
Allora, per lo più si sta parlando di strutture private convenzionate o di strutture pubbliche i cui servizi vengono appaltati al privato. E questo purtroppo è un meccanismo che negli ultimi anni, invece di diminuire, è aumentato in maniera esponenziale. Il problema è che gli appalti che cambiano poi tra l'altro ogni 3-4 anni sono sempre più a ribasso, sono sempre più poveri, perché l'ASL ha sempre meno risorse e ha sempre meno intenzione di investire queste risorse, di investire su queste risorse, scusami. Perché ovviamente col fatto che ogni regione ha il suo bilancio, questo purtroppo comporta poi delle gravi problematiche a livello territoriale soprattutto, perché appunto all'ASL alla fine rimangono le strutture importanti come gli ospedali, tutto il resto è quasi tutto appaltato. E diciamo la differenza principale sta già nel fatto che un operatore del pubblico ha dei vantaggi a livello contrattuale, a livello di stipendio e a livello di turni, che è molto più agiato rispetto a un operatore del settore privato, del settore appaltato, cooperativa, privato. E questo crea e ha creato soprattutto negli ultimi 2 anni una guerra fra poveri, poi, perché comunque il lavorare in delle strutture completamente chiuse con gli operatori stanchi perché molti si ammalavano e non venivano sostituiti, perché comunque si assumevano persone, cosa che succede ancora a contrattini di 2 o 3 mesi, gente che magari è incompetente, gente che magari semplicemente non ha esperienza, che viene catapultato in un mondo che purtroppo funziona sempre peggio, perché appunto questo dipende dagli appalti che ogni 2 anni, ogni 3 anni escono fuori e sono sempre più poveri. Gli anziani sono sempre più malati, sono sempre di più, perché noi comunque viviamo in un paese di anziani, e sono sempre più malati. E purtroppo a livello territoriale non c'è nessun tipo di aiuto reale e concreto per queste famiglie, che comunque hanno la necessità di andare a scuola, di lavorare, comunque di non poter stare a casa in maniera stabile con un anziano che non è più autosufficiente. Quindi, non avendo un aiuto concreto, e per aiuto concreto intendo un servizio e domiciliare e sociale diverso da quello che c'è oggi, che è veramente ridicolo, queste persone purtroppo sono costrette a mettere i propri cari nelle strutture. Strutture dove poi, appunto, spesso, come abbiamo visto negli ultimi 2 anni, entrano e non ne escono più e manco li vedono più. Noi come ce la viviamo? Noi ce la viviamo male, perché ovviamente abbiamo un carico di lavoro sempre più forte, sempre più pesante, con aiuti sempre meno concreti, perché appunto, ripeto, ogni appalto è più povero dell'altro. Quindi il taglio delle ore, il taglio dei materiali, l'uso dai saponi all'utilizzo dei pannoloni, che deve essere sempre centellinato, quindi comunque non si lavora bene, si è stressati e depressi contemporaneamente, perché poi ovviamente per quanto si faccia un lavoro dove vedere, diciamo, stare a contatto con la sofferenza e con la morte purtroppo è una cosa facile, diciamo, che possa capitare. Negli ultimi 2 anni è stato un colpo per tutti lavorare in quelle condizioni, con le tute, diciamo, anche lì all'ASL una tipologia di tuta, e invece nel privato le tute di plastica, all'ASL mascherine quante ne volevano, e sul territorio sempre centellinate a fare la guerra su quante ne hai tu, quante ne hai date a me, quante me ne servono. E quindi questo, diciamo, ha peggiorato una situazione che già non andava bene, perché la questione di cui ti parlavo prima, della riparametrazione e del minutaggio che c'è per ogni paziente, il rapporto a ogni paziente per ogni operatore, è una cosa che non dovrebbe proprio esistere. Non esiste che io devo alzare e cambiare, vestire e lavare un essere umano in tot di minuti, perché ognuno di loro gli spetta un tot di minuti di tempo di. Non è purtroppo una cosa umana, ma è il sistema che funziona così, e la Toscana, tra l'altro, è anche una delle regioni che sta messa meglio.
Ma guarda, a sentirti da una parte vengono i brividi, dall'altra sono sicuro che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici in tanti si riconosceranno in quello che racconti, non tanto nello specifico delle condizioni di lavoro che ognuno ha le sue, ma proprio nei processi che ci stanno attraversando tutti e tutte di disumanizzazione che vanno dalla scuola dell'infanzia per arrivare fino ai servizi in cui sei impiegata tu o ai domiciliari o altre forme di assistenza e di cura che che hanno reso il lavoro sempre più complicato e sempre più difficile, sempre più spersonalizzato e alienato anche per gli utenti, purtroppo, e per i parenti che hanno a che fare con tutto questo. Io l'unica, diciamo, non l'unica, perché si potrebbe parlare per ore, sarebbe anche un piacere, ma per esigenze chiaramente ci dobbiamo accontentare di questo, lasciandoci aperta la possibilità e il canale di tornarci in futuro. Quello che ti vorrei chiedere è, proprio perché in tutto quello che ci racconti c'è un ragionamento a 360 gradi sulla nostra società, dal lavoro alla cura, dalla nascita alla morte, sabato 26 abbiamo attraversato le strade di questa città insieme agli operai GKN in una vertenza che si è fatta in qualche modo corpo del mondo del lavoro, e ti vorrei chiedere se all'interno di questa vertenza avete portato le vostre istanze come lavoratori di questi servizi e lavoratrici, evidentemente, e quali sono, insomma, le prospettive di lotta e le rivendicazioni che sono uscite sia dalla manifestazione di oggi e che può in qualche modo lasciarci come un contributo di iniziativa e di prospettiva, oltre a tutte le secche e a tutte le beghe e a tutte le alienazioni che stiamo vivendo.
Certo, non è una domanda di semplice risposta, però ci proverò, diciamo, a essere concisa più che altro. E sicuramente, sai, ho cominciato personalmente a far parte del sindacato a cui sono iscritta perché è uno dei pochi sindacati che ancora ha le idee chiare su come dovrebbero funzionare le cose in questo paese, ma forse, non voglio esagerare, ma nel mondo intero, diciamo. Io sono dell'idea, purtroppo col Covid ne ho avuto la conferma, che un sistema sanitario che funziona permette a tutto il resto di funzionare. A mio avviso, senza un buon sistema sanitario non esiste una buona scuola, non esiste una buona vecchiaia, non esiste una buona adolescenza, non esiste un buon lavoro, non esiste nulla. È vero, come tanti mi hanno detto in questo periodo, bisogna partire dalla scuola per cambiare le cose, sì, ma è vero pure che se poi bisogna fermarsi per un virus che, per quanto devastante sia stato, ha creato tanti problemi, soprattutto perché, come ho detto prima, abbiamo un sistema sanitario fallimentare, allora anche la scuola non può andare avanti se non c'è un sistema ben radicato, ben funzionante. Tutto deve essere fatto per bene. Noi ci battiamo e lottiamo e partecipiamo a tante iniziative proprio perché speriamo che questo cambi, che cambi la mentalità dello Stato, la mentalità degli italiani, visto che stiamo parlando dell'Italia, perché purtroppo tante persone non hanno idea di come davvero funzioni il sistema sanitario, di come davvero funzionino le cose. È un po' come chi non conosce il vero funzionamento della scuola, perché anche quella andrebbe riformata completamente, ma davvero, cioè, sono due istituzioni, scuola e sanità, che secondo me vanno di pari passo, che probabilmente l'una non esiste senza l'altra, ma che devono essere riformate in pieno e realmente, non solo a campagna elettorale o a paroloni di cui la gente non sa neanche il significato, però sì, sembrano grandi idee. No, l'auspicio è quello che prima o poi qualcosa faccia breccia, che qualcuno cominci davvero ad ascoltarci. E una volta dicevo, prima o poi succederà qualcosa che cambia, qualcosa di eclatante che farà cambiare idea alle persone. Una cosa eclatante è successa, ma le persone l'idea non l'hanno cambiata, quindi, diciamo, io personalmente forse ho perso un po' le speranze, però continuo comunque a far parte di una certa lotta e continuo comunque attraverso tanti canali a cercare di far capire realmente qual è il problema. E il problema è sempre lo stesso: dovremmo essere un poco più concreti e investire i soldi regionali, statali, comunali, nelle cose vere, evitando il magna magna generale. Ora io poi personalmente vengo anche dal sud Italia, dove le cose, se vogliamo, sono anche peggiori. Ma questo non vuol dire che allora, essendo una questione di relatività, io qui sto bene. Io ora conosco anche la Toscana e non mi sta bene per niente, non mi sta bene perché è un contentino e io non sono di quelle che vuole andare all'ASL per forza perché vuole avere degli agi. Io vorrei che noi fossimo tutti uguali, perché noi di base siamo tutti uguali. È quello il mio ragionamento ed è il ragionamento delle persone alle quali io mi affido in tante battaglie, in tante lotte, che se proprio vogliamo parlare di cambiamenti ci hanno preso anche un po' in giro con il Recovery Fund e con i fondi che erano stati stanziati per la sanità, che già era una somma ridicola. All'interno di quella somma poi la maggior parte dei soldi erano per la tecnologia, la tecnologizzazione della sanità, che voglio dire, mettiamo tanti soldi nella tecnologia, poi non abbiamo la gente competente per usare questa tecnologia famosa all'interno della medicina. Perché? Perché sono tutti specchietti per le allodole, tutto fumo negli occhi. Poi, tra l'altro, parliamone, perché ora sai, stiamo cercando di dare soldi per la guerra, per le armi, quindi vediamo pure poi se arriveranno sti soldi e se non ci levano anche quel minimo di speranza che avevamo di cominciare ad avere un po' di fondi per la sanità e per la scuola e per tutto quello che dovrebbe cambiare, per dare, sai, per la pace, le armi, investire, scusami, soldi nelle armi, perché noi siamo un paese di pacifisti. E con questo spero di essere stata più o meno chiara nel rispondere brevemente a questa domanda.
Miriam, altro che, sei stata concisa ma anche precisa e molto chiara, sicuramente per me, e non ho dubbi che il tuo messaggio sia arrivato forte e chiaro anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, la cui gran parte o maggioranza vivono le nostre stesse condizioni di lavoro, quindi diciamo, quando siamo dalla stessa parte e si rema con la stessa fatica e lo stesso sudore, sicuramente ci si intende. Ti ringrazio ancora per essere stata con noi, per tutto quello che ci hai raccontato, per le tue riflessioni, e teniamoci, appunto, come ho già detto, una porta aperta, un contatto per eventuali altri collegamenti, per eventuali altre iniziative e altre informazioni su questo importante settore, che appunto è quello della sanità, sul quale basta prese in giro, basta finzioni e cose concrete per tutti e per tutte. Con questo direi che la stampa rassegnata di questa settimana ha detto tante cose. Con voi ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata. Un grande ciao!